Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, celebriamo in questa giornata, una giornata particolare, adesso subito cerco di aiutarvi a entrare meglio in quello che è anche un po' il ritmo dell'anno liturgico. Celebriamo la festa grandissima, direi anche grandiosa, della maternità divina di Maria. Questo dogma di fede molto importante è stato definito nel Concilio di Nicea nel 431. Si discuteva all'interno della Chiesa se si potesse dare a Maria, che è una creatura, questo titolo di madre di Dio. Da una parte, ecco, i teologi e i padri conciliari dicevano: mai Dio ha avuto origine, mai Dio è stato generato da qualcuno, per definizione Dio non ha origine, non ha fine, quindi non si può dire questo di Maria. E gli altri invece dicevano: sì, ma la persona unica di Gesù, la persona del Figlio di Dio fatto uomo, seconda persona della Santissima Trinità che diventa uomo, costituisce una unità. Non possiamo separare in Gesù le due realtà, la realtà divina e la realtà umana. Tanto che noi diciamo, come sempre, no, una persona, due nature. Affermiamo questo come verità di fede. Quindi possiamo dire che dal punto di vista della considerazione della natura umana che Maria ha dato a Gesù quando gli ha dato la carne, la nostra carne, da questo punto di vista, non dal punto di vista della divinità, dal punto di vista dell'umanità, Maria Santissima si può considerare vera madre di quest'unica persona, la persona appunto del Figlio di Dio. E quel giorno, forse altre volte ho raccontato questo episodio che è caratteristico, quel giorno per la prima volta si ebbe una fiaccolata mariana, perché la discussione che si era protratta a lungo nella sera e nell'inizio della notte impediva ai padri conciliari di tornare a casa con la luce del giorno, e quindi essi furono accompagnati ciascuno nella casa dove era ospitato da una fiaccola. Si ebbe così quella sera la prima fiaccolata mariana in onore di Maria, Madre di Dio. E direi, colleghiamo subito questa grande festa con le altre feste mariane. L'Immacolata Concezione. Maria Santissima è stata concepita, siamo fermati su questo, da Sant'Anne, da San Gioacchino, siamo fermati il giorno dell'Immacolata a spiegare questo, concepita da Sant'Anne e da San Gioacchino in modo normale, come ciascuno di noi, ha avuto questo dono di Dio, non ha avuto il peccato originale. Perché? Perché lei doveva diventare la madre di Dio. Vedete il rapporto diretto tra questo dono della maternità divina e il dono che Dio ha fatto a Maria di non essere contaminata dal peccato originale. Ancora il grande dogma dell'assunzione, che si colloca alla fine della vita di Maria. Se il primo, l'Immacolato Concepimento di Maria, sta all'inizio, alla fine sta la glorificazione corporea della Madonna Santissima, lo cantiamo nel prefazio dell'Assunta. Non poteva conoscere la corruzione del sepolcro colei che è stata la madre dell'autore della vita, la madre di Gesù per mezzo del quale tutte le cose sono state create, la madre di Gesù che ha vinto il peccato e la morte. Non poteva essere soggetta alla morte, non poteva conoscere la decomposizione del sepolcro. E ancora poi il grande dogma della verginità di Maria. La Madonna Santissima ha conservato la sua verginità prima, durante e dopo il parto. Perché? Perché la sua non era una maternità normale, ha concepito il Figlio di Dio senza concorso di uomo, non aveva il peccato originale, e i dolori del parto, bene lo sanno le mamme presenti, derivano, dolori del parto che sono una cosa seria, derivano esattamente dal peccato originale, cacciando i nostri progenitori dal paradiso terrestre. L'angelo, proferendo la volontà di Dio, dice alla donna: nel dolore partorirai i tuoi figli, e dice all'uomo: col sudore della fronte lavorerai la terra. Sono le condanne che Dio ha dato come conseguenza del peccato. Il parto di Maria è stato un parto virginale, la concezione di Maria è stata una concezione virginale per opera dello Spirito Santo, e la Madonna anche dopo, con buona pace dei testimoni di Geova, non ha avuto altri figli, perché la sua missione era stare vicino a Gesù. E questa realtà della verginità di Maria ci dice che cosa poteva essere ciascuno di noi, ciascun uomo, ciascuna donna, se non ci fosse stato il peccato, peccato originale e il peccato attuale. Saremmo stati tutti come Maria, pienamente corrispondenti alla volontà di Dio. Faccio sempre questo esempio per fare in fretta. Esattamente quello che succede quando un bravo architetto disegna sulla carta un progetto che vale, un'opera che è destinata a durare. Pensate una grande cattedrale, per esempio quelle che conosciamo, quelle del Medioevo, per esempio, la Basilica di San Pietro. La disegna sulla carta e poi sono gli impresari, le maestranze che la fanno diventare, che fanno diventare questo progetto una realtà. Il progetto di Dio per tutti era quello di avere un capolavoro, saremmo dovuti essere tutti un capolavoro, soltanto Maria è riuscita a realizzare perfettamente la volontà di Dio. Questa festa dobbiamo comprendere bene. Allora, oggi siamo ancora nel giorno di Natale, nel giorno liturgico del Natale, perché voi sapete che il giorno di Natale, come il giorno di Pasqua, non è un giorno di 24 ore, ma una settimana, un'ottava, si dice così. Per tutta la settimana noi abbiamo celebrato con la stessa solennità, con la stessa forza, il mistero dell'incarnazione, della nascita in carne umana del Figlio di Dio. Con questa giornata si conclude l'ottava, domani comincerà il tempo di Natale, che durerà fino al giorno 8, domenica del battesimo di Gesù. Dopo la domenica del battesimo di Gesù riprenderà il tempo ordinario col colore verde al quale siete abituati. Questo tempo che comincia domani ci porta ancora a riflettere, a celebrare il mistero della nascita di Gesù. Ed è bellissimo che questo ultimo giorno dell'ottava, cioè che la fine della celebrazione del lungo giorno di 8 giorni, che è il Natale, ci veda attenti alla maternità divina di Maria. Perché è Maria che ci ha dato Gesù. I padri usano alcuni termini che a me piacciono molto e che onestamente devo dire, nel senso comune, non sono molto onorifici, però mi piacciono molto. Alcuni padri dicono che Maria è il canale attraverso il quale è venuta l'acqua della grazia della redenzione, che è Gesù. E guardate, questo noi lo cantiamo anche nell'Ave Maria in sardo. Se ci pensiamo bene, questo pensiero non dovrebbe essere lontano dalla nostra cultura. De gratias est avena, sorgente della grazia, e sagurrente. Questo scorrere dell'acqua che passa attraverso Maria è il pensiero dei padri. E l'altro pensiero che a me piace molto è quello dello strumento. Maria è il mezzo, lo strumento che Dio ha scelto per venire in mezzo a noi con quella forma che è solita per noi. Noi tutti nasciamo normalmente in una realtà di famiglia e Dio è voluto nascere così. Non pensate adesso al martello o alle tanaglie quando dico uno strumento, quando dico un mezzo. Ci sono dei mezzi nobilissimi. Ieri facevo l'esempio degli strumenti chirurgici. Provate a pensare voi, sono strumenti di grande importanza, nobilissimi. Oppure pensate a alcuni strumenti musicali, no? Si usano per avere una musica particolare. Se io prendo uno Stradivari, chiaramente suonando quello avrò tutta un'altra situazione rispetto, non so, a un violino, a una viola di carattere commerciale. E Maria è proprio questo. Lo strumento è il canale che Dio ci ha dato, che Dio ha costruito, che Dio ha inventato perché a noi potesse venire Gesù. Questa festa di Maria, Madre di Dio, degnamente conclude la celebrazione del grande giorno del Natale. Tutto questo noi lo diciamo nell'Ave Maria. Nella prima parte dell'Ave Maria noi diciamo quello che è scritto nel Vangelo, no? Il saluto dell'angelo, le parole di Elisabetta, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. La seconda parte dell'Ave Maria l'ha composta la Chiesa, è una preghiera della Chiesa. E dice così: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. La Madonna Santissima diventa, è per ciascuno di noi, questo strumento con la maternità divina, che è il più alto privilegio che Dio ha concesso a questa ragazza. Sottolineo marginalmente, però è una cosa importante, una giovanissima ragazza. Comunemente si dice che quando la Madonna è rimasta incinta di Gesù avesse 14 anni e quando è nato Gesù 15. Ecco, questo è quello che Dio riesce a fare nel cuore di chi si mette a disposizione del Signore. Secondo pensiero, molto breve, la giornata di oggi. Abbiamo detto all'inizio della messa: ringraziamo per l'anno che abbiamo chiuso, preghiamo il Signore che ci assista, che ci aiuti in questo anno che abbiamo cominciato, ma io dico con molta schiettezza, a noi non interesserebbe molto questo, perché noi usiamo l'anno liturgico che è finito con la festa di Cristo Re, che è cominciato con la prima domenica di Avvento un mese e mezzo fa. Tuttavia, chiaramente viviamo nel mondo, possiamo fare questa bella festa, possiamo avere questo sentimento di gratitudine, possiamo mettere il tempo che inizia nel cuore del Signore. Facciamo questo con grande apertura del cuore. Nell'anno che è finito, voi mi poteste dire: ma come vede le cose lei? Le vedo come dovremmo vederle un po' tutti. Abbiamo ricevuto tante grazie. Dice: ma abbiamo avuto tanti problemi, ci sono state tante difficoltà, e dove mette la violenza, il terrorismo? Oh, non me le dimentico queste cose. Però abbiamo avuto anche tante grazie da parte del Signore. Pensate che abbiamo conservato la fede. Pensate che abbiamo ricevuto tante volte i sacramenti. Pensate che tante volte abbiamo pregato, ascoltato la parola di Dio. E tutte queste cose sono cose di un valore morale, evidentemente, incalcolabile per noi. Chi ci dirà mai quanto vale per la nostra anima la potenza di una comunione che abbiamo fatto, la grazia di una predica, di una riflessione, di un ritiro, di una lettura, di un canto che insieme abbiamo fatto con attenzione, di un momento di preghiera che abbiamo vissuto con intimità? Chi ce lo dirà questo? Probabilmente ce lo dirà in paradiso San Pietro, il nostro angelo custode, il giorno che ci presenteremo al nostro capolinea, al capolinea della nostra vita. Dobbiamo ringraziare il Signore per tutto il bene che ha seminato nella nostra vita, fosse anche soltanto la capacità di resistere. In mezzo a tutte le difficoltà che ho avuto nell'anno che è finito, sono stato capace di resistere. E questa non era una mia possibilità, ma è una grazia del Signore. Come sempre vi do anche i numeri, più o meno le coordinate dei sacramenti che abbiamo amministrato nella nostra Chiesa. Ci sono stati 10 battesimi, 14 prime comunioni, 11 cresime, 2 matrimoni e 26 funerali. A questi funerali dobbiamo anche aggiungere i momenti nei quali abbiamo partecipato anche fuori dalla nostra parrocchia a momenti di commiato per parenti di persone che lavorano e servono nella nostra comunità. Aggiungiamo a questo le confermate circa 59.000 comunioni che sono state distribuite nell'anno, vuol dire più di 1.000 la settimana. È un'immensità di grazia del Signore che evidentemente ci porta a ringraziare. E come sempre, per quello che inizia, chiediamo la benedizione del Signore. Quando uscite di casa, vedo, mi è capitato tante volte di vedervi fare il segno della croce, ma so già che prima di uscire di casa avete pregato, quando vi siete alzati, avete avuto un richiamo del Signore, abbiamo magari ascoltato un po' Radio Maria, come fa il sottoscritto quando si alza alle 6:15. E sì, cominciamo la giornata sempre nella luce del Signore, cominciamo anche l'anno nella luce del Signore. Benissimo, siete venuti alla messa come tanti altri durante la giornata, è il modo migliore. Cominciare il nuovo anno chiedendo che il Signore ci guardi, chiedendo che la Madonna ci prenda per mano, e ricordando che da soli è un po' difficile. È un po' difficile. Col Signore sicuramente ce la possiamo fare. Ad essere all'altezza della situazione, cioè a vivere come dobbiamo essere, da buoni cristiani, da persone delle quali Gesù non si deve vergognare, persone delle quali neanche la Madonna si può lamentare. Perché questo, ecco il terzo pensiero, è molto importante. Non basta avere Maria come punto di riferimento, la madre di Dio, sembra una cosa molto lontana da noi. Perché Gesù, morendo, ci ha dato Maria come madre. Per cui noi diciamo, diremo adesso anche nella preghiera dei fedeli questo concetto, noi diciamo che Maria è vera madre di Gesù, ma è anche vera nostra madre. E come noi portiamo in un modo o nell'altro i segni caratteristici di nostra mamma e di nostro papà, somigliamo un po' all'uno e all'altra, così spiritualmente dobbiamo portare i segni caratteristici della figliolanza di Maria. Amare molto la legge di Dio, la parola di Dio, i comandamenti di Dio, essere disponibili a servire, mettere la nostra vita tutti i giorni a disposizione del Signore, con quelle parole che conosciamo, fiat, Signore, fai quello che vuoi di me, delle mie cose, della mia stessa vita. Finisco, e questo sarà ancora più veloce. Sapete che da 49 anni a questa parte la giornata del primo dell'anno è la giornata mondiale della pace. E noi ci diciamo, ma perché Beato Paolo VI ha voluto fare questo? Non era meglio il giorno di Natale? Tanto che anche noi abbiamo parlato di pace il giorno di Natale. Perché, guardate, la pace per noi non è una cosa. E questo lo comprendiamo se guardiamo la TV e apriamo il giornale. Gli uomini si danno tanto da fare per mettersi d'accordo per avere la pace e non ci riescono. In questo momento nel quale io vi parlo ci sono 50 guerre in atto nel mondo. Non ne parliamo. Conosciamo le più vicine. E voi poteste dirmi, altro che 50. E quelle che ci sono nelle nostre famiglie, dove le lascio? E quelle del posto di lavoro? Quelle dell'università, dell'ospedale, dove le lascia? Ok, non sono guerre dichiarate, quindi le lasciamo in margine, le teniamo presenti, ma le lasciamo in margine. Leggevo avantieri che negli ultimi 15 anni sono stati oltre 70.000 gli atti terroristici, qualcosa come 4 al giorno. Quello che gli uomini cercano di fare per fare la pace non basta. Perché la pace per noi non è una cosa, è una persona, è Gesù Cristo. Ecco perché oggi la giornata della pace. Perché Maria, madre di Dio, è madre della pace, regina della pace. Perché la pace è il Signore, la pace è Gesù. E fino a quando non accoglieremo Gesù, ce lo insegna Santa Teresa di Calcutta col discorso che ha fatto quando gli hanno dato il premio Nobel, andate a rileggerlo. Quando manca Gesù non ci sa, non c'è e non ci sarà la pace. Madre Teresa ha detto, fino a quando ci sarà l'aborto il mondo non conoscerà la pace. Ma sentite, potremmo dire questo per tutte le forme di violenza, per tutte le forme di cattiveria che si rivolgono verso le altre persone, per i problemi della famiglia, il divorzio e tutte quelle altre realtà che tolgono Dio dal cuore delle persone e quindi fanno mancare al mondo la pace. Diremo nell'agnello di Dio, lo diciamo tutte le volte che andiamo a messa, forse lo diciamo un po' distratti, agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Pace nasce nel cuore, dal nostro cuore a quelli che abbiamo vicino, da quelli che abbiamo vicino a quelli che incontriamo al lavoro, allo sport, gli amici, eccetera. Questa preghiera oggi la faremo con particolare attenzione, perché quello che ci viene chiesto è appunto di pregare per la pace e di costruire la pace. Di questo vi ho già parlato il giorno di Natale. Vi faccio gli auguri perché il nuovo anno sia fruttuoso, ah, non per il conto in banca, non parlavo di quello, non sia fruttuoso per la riuscita sportiva vostra o delle vostre squadre, e neanche per la realizzazione di quelli che possono essere i sogni della nostra vita. Voglio la macchina bella, il vestito alla moda, no, no, che possa essere fruttuoso dal punto di vista di fede, sapere e conoscere che Gesù è nel cuore e che Maria lo conserva nella nostra vita. Dunque buon anno, sia lodato Gesù Cristo.